Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ma è come quando mi chiedono, Master, ma perché costa così tanto una pozione cura ferite? Tradotto in euro, perché una pozione cura ferite costa 1500 euro e una pozione invece, è un pasto costa 10 euro? Tu prova a pensare, ricevi un taglio nel costato, un semplice taglio fatto da uno stupido goblin che a destra e manca senza neanche capire cosa fa, però gli va di culo e passa oltre la tua cotta di maglia e ti taglia. C'hai quel taglio lì che non puoi chiudere, perché in quel momento non puoi chiudere, non hai riserve magiche, non hai ripristini magici, non hai vicino un chierico. Quanto prezzo dai alla tua vita?
Bello.
E lì tutti zitti,
certo.
A dire ok, 1500 euro glieli do.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Oggi voglio approfondire il mondo del gioco di ruolo cartaceo, quindi per capirci D&D, e secondo me è una pratica incredibile. Io personalmente mi ci diverto un botto a giocarci ed è assurdo che anno dopo anno resti sempre bello, cioè non ci si stufa mai, perché alla fine il limite che ha questo intrattenimento è la fantasia. Finché c'è la fantasia, il gioco resterà sempre comunque bello.
Parole
ho cercato.
Sante.
Esatto, sentite già una voce, chi sta guardando il video l'ha già notato da qualche secondo. Ho cercato la persona migliore possibile per parlare di questo argomento e in questo caso, in questa puntata, non poteva che essere lui, l'uomo a cavallo. Proprietario del Woody Games, Dungeon Master di livello infinito.
Grazie mille.
Lupo.
Addirittura dare un livello al Master è comunque una cosa, secondo me, molto soggettiva anche per quanto riguarda il giocatore, perché c'è il giocatore che non vuole il Master troppo duro, o quello che non vuole il Master troppo prolisso, o quello che non vuole il Master troppo attaccato alla scheda o troppo poco attaccato. Quindi dare un livello al Mastering, secondo me, ripeto, oltre alla base che ogni buon master deve avere, è soggettiva, secondo me.
Avremo modo di approfondire quantomeno livello altissimo in termini di esperienza, dai.
Beh sì, dopo 20 anni, ho iniziato nel 2003, siamo quasi nel 2004, e mi ricordo che era un febbraio, quindi potrei arrivare a 21 anni.
Wow.
Esatto. Vabbè, posso votare in America.
Intanto come stai?
Allora, oltre a qualche colpo di tosse e raffreddore, il resto vado come un treno, non mi fermo mai.
Okay.
Allora, sì, si va avanti a scrivere le mie poesie, le mie avventure, certo. Il mio romanzo, a completare alcune classi o bilanciamenti del manuale, a scrivere nuove sessioni, a inventarmi one shot che mi chiedono in negozio di fare. Quindi si va alla grande. Tu come stai, Lu?
Ma allora, devo dire che sei il primo ospite che mi fa questa domanda. devo dire bene.
Siamo qui easy, tra amici.
Devo dire bene, fa freddo, ma mi piace.
Invidio molto la tua barba spettacolare, ti faccio complimenti e arriverò un giorno anch'io, promesso.
Ma dai, allora, secondo me in un paio d'anni,
esatto.
Se ti impegni,
quello è l'obiettivo.
Ce la fai. Allora, domanda proprio...
Spara.
Introduttiva per
perché non sappiamo se chi ci ascolta conosce già alla perfezione, certo, il gioco di ruolo cartaceo. Se dovessi spiegare che cos'è ad una persona che non ne ha sentito parlare o non ci si è mai buttata dentro, come lo racconteresti?
Beh, assolutamente, mi hanno fatto spesso questa domanda. Mi piace ogni tanto aggiungerci qualche dettaglio anche dalle ultime esperienze, perché puoi fare il master da 20 anni, ma un'esperienza in più con un giocatore giusto, con una situazione giusta, ti insegna sempre, sempre, sì, sempre qualcosa di nuovo, cosa che a me piace tantissimo, imparare da nuove persone. Però per dire che cos'è il gioco di ruolo cartaceo, molto semplicemente, come hai già detto tu prima, è un gioco di fantasia dove ogni giocatore interpreta la parte di un personaggio, di questo avventuriero che ha un tipo di razza che può essere in base ai manuali e all'ambientazione tante e diverse, come elfi, nani, umani, mezzelfi, mezzorchi, mostri di vario tipo, discendenti dai draghi, discendenti dagli angeli ed eccetera eccetera eccetera, che è il DNA, come è fatto, e poi il suo che possiamo tradurlo in lavoro di specializzazione o classe. La classe che può essere il guerriero, il mago, il bardo o il rapsodo, come l'ho rinominato io nel mio manuale Fangroll, che può essere il chierico curatore, il paladino difensore dei deboli, il ladro, come descritto in D&D, dove in realtà il corretto nome della classe è Rogue. Il Rogue non è direttamente tradotto in ladro, che sarebbe thief in inglese, ma Rogue, se volessimo tradurlo letteralmente, è un po' più quello che si nasconde e fa le cose, se volessimo tradurlo letteralmente.
Il furfante,
ma anche già furfante in italiano ti fa vedere una sorta, sì, di lavoro, vero, illegale. Il ladro, vero, ti fa vedere illegale. È come se noi avessimo tradotto da cleric a prete. Ecco, uno che dice, sì, prete, cos'è? In chiesa, no? Invece il chierico, uno italiano dice, chierico cos'è? Sì, sembra legato alla religione. Difatti, nel mio manuale Fangirl, che uscirà a brevissimo, e spero che anche tu ne approfitterai come tutti i nostri amicissimi che ci ascoltano, grazie alla Marchetta, perdonate, grazie. Ecco, io l'ho richiamato Ombrus. Perché Ombrus? Perché volevo utilizzare qualcosa anche un po' di diverso dall'italiano, ma che andasse bene in tutte le lingue. L'Ombrus è quel personaggio, quel professionista, quasi un assassino, se volessimo vedere delle ombre, che sfrutta anche la magia dell'elemento ombra. Perché nel manuale Fangroll tutte le classi hanno magie che provengono da differenti tipi di elementi. Ecco, il gioco di ruolo, abbiamo detto, deve avere una discendenza, un DNA, come è fatto il mio corpo, da dove vengo, e che lavoro, tra virgolette, ho scelto di fare in modo specialistico. Per esempio, uno nel nostro mondo fa l'avvocato, fa il dottore, fa lo streamer, fa l'operaio. Uno invece nel mondo di gioco di ruolo fa il guerriero, fa il mago, fa il contadino, fa il locandiere. Mentre il contadino e il locandiere svolgeranno le loro vite, tra virgolette, classiche, se non per dire tranquille, di lavoro, di normalità, il mago e il ladro, e il rapsodo e il tecnomago e il dualist, che mi sono inventato un'altra classe pure, il guerriero invece saranno, tra virgolette, attenzione, metto le virgolette, predisposti ad affrontare delle avventure, delle situazioni, come possiamo vedere in tantissimi film, di difficoltà, dove si ha l'obiettivo di salvare la principessa, trovare la mappa perduta, salvare il mondo, aiutare coloro che non possono farcela da soli. Ecco, questo sarà un po' quello dove un buon master vi ci butterà dentro. Ovviamente.
Il master, che è il mastermind, l'artefice di tutto quello che succede.
Esatto, come forse ho già letto l'altra volta la poesia che ho dedicato al master nella mia prima raccolta. Proprio in quella poesia faccio capire che il master è tutto quello che non è il giocatore. Attenzione, chi ascolta non deve pensare che il master è quello che è contro il giocatore, perché è anche contro. Non è quello che è con il giocatore, perché è anche con. E immaginatevi il master un po' come se fosse il computer dove voi inserite o scaricate il gioco. Ecco, immaginatevi come se fosse la PlayStation, anzi il costruttore della PlayStation, anzi il padre, anzi la vita, che il pianeta che crea, la persona che costruisce il computer. Ecco, il master è tutto. È il vostro amico, il vostro nemico, è la locanda, è il posto, è il luogo, l'arbitro. Quindi consiglio spassionato a tutti i giocatori: se potete, ammorbiditevi il master il più possibile, trattatelo bene, portategli qualche birra, magari una pizza, magari una banana, caramelle, regali in dono, portate questo, perché effettivamente è lui che si diverta o meno cercherà di farvi vivere questa avventura. Nel mio caso specifico mi diverto come un pazzo scatenato, godo all'ennesima potenza, un po' perché sono un adoratore dell'onnipotenza, nel senso, quella sensazione di essere tutto e di decidere tutto quanto, di avere non il timone ma essere il mare dove c'è la nave con dentro un timone che qualcuno guiderà. Ecco, questa è un po' la concezione che vedo del master. Io sono il mare dove tu stai navigando. Adesso che facciamo? Ti farò arrivare dei mostri, ti farò arrivare le sirene, ti farò trovare un tesoro, ti farò avere il mare tranquillo, onde, tempeste, farò morire i tuoi amici o farò morire anche te.
Quindi, se voglio. La pizza è fondamentale.
Quindi la pizza e la birra sono fondamentali. Se poi c'è un buon whisky, potresti sopravvivere una decina di sessioni. Ma ecco, allora, a parte gli scherzi, per fare dritto, sì, il gioco di ruolo è trovarsi con degli amici. Io prediligo il party perdonami, da quattro giocatori, dove i giocatori interpretano ciò che il master gli piazza davanti, queste avventure. C'è bisogno chiaramente di un manuale o circa, nel senso di delle regole dove il giocatore, avendo una classe, una razza, ha anche dei talenti, delle capacità, un suo equipaggiamento che può trovare, comprare, rubare o molto altro, e un'ambientazione, cioè un pianeta, un continente, un posto dove accadono tutte queste avventure. Ecco.
Ok, come dicevi prima, il master è un po' il tutto, diciamo che tutto quello che non è il singolo personaggio interpretato da uno dei giocatori viene gestito dal master, quindi è un ruolo estremamente complesso, se vogliamo, ci sono tantissime cose da pensare, da preparare, quindi esatto. Prova a descrivermi un po' tutto il flusso, cioè esattamente che cosa deve fare il master prima di una campagna, cosa prepari prima di una sessione, come funziona allora, fare il master.
Mi piace che tu abbia detto che cosa deve, perché se uno inizia con il deve già è un passo falso, perché okay, il master è una vocazione, il master lo deve volere. Quando senti la parola cacchio, devo fare la sessione, forse non è il tuo ruolo, porco cane, devo scrivere quella cosa, devo vedere quel... Quando c'è il deve è pesante, perché è praticamente un lavoro non pagato, a parte nel mio caso specifico che faccio pagare le sessioni sia in negozio che pagare i sub per giocare con me su Twitch. Ho messo troppi anni a scrivere, a lavorare, mi sono detto adesso se non vedo qualche centesimo nella mia saccoccia non mi muovo. E detto questo, il master cosa dovrebbe voler fare? Dovrebbe essere predisposto innanzitutto a intrattenere un po' i giocatori. Ecco, in che senso intrattenere? A fare un pochino quel teatrino che talvolta si dimentica, nel senso essere proprio predisposto all'interpretazione, cioè il vivere più e differenti esseri che potenzialmente possono sbucare dal nulla, e questo dal nulla si aggancia automaticamente all'improvvisazione. Quindi essere predisposto a fare un po' il teatro, a fare un po' l'attore, essere predisposto all'improvvisazione, e poi diciamo ultimo ma non per importanza, avere un po' di voglia di scrivere. Perché si possono fare sessioni totalmente improvvisate senza scrivere nulla, ma pure campagne volendo. Il problema che ne viene fuori è la mancanza tante volte di una linea, o di che cosa fare, o di voglia di continuare, proprio perché scrivendo, che ne so, il party di questa campagna deve partire dal castello di Nosferin vicino al reggente, dove c'è il nobile Hangran che chiederà ai nostri avventurieri di riportare viva sua figlia che è stata rapita da un certo tizio strano che doveva essere un mezzo uomo e mezzo demone conosciuto come Guntradar, il distruttore. Ecco, si è rivolto alla guardia cittadina, si è rivolto all'esercito della città, ma nessuno è stato in grado di aiutarlo. Si è rivolto a parecchi gruppi di avventurieri di cui non ha mai più sentito notizie. Però, non sapendo più da dove sbattere, ha mandato molti dei suoi servitori che hanno trovato questo gruppo in una locanda a ubriacarsi, e dopo essere riusciti a uscire indenni o quasi da una bella rissa dove chiunque poteva rimanerci secco, il servitore ha chiamato questi per aiutare questo lord a trovare loro figlia, la sua figlia. Poi questo è il punto A, dove c'è già stata una sessione, dove l'incontro, la locanda, il classico, la rissa, la sopravvivenza, il servitore che li vede, il trasporto a palazzo, magari un giorno di perdonami, ancora un giorno di vizi e di aiuti, dove loro sono stati un po' coccolati per far sì che vengano, tra virgolette, trascinati forse anche un po' dall'amore che prova questo padre per la figlia, ad arrivare a trovare invece il mezzo demone, il distruttore, che chissà dov'è. Quindi qui inizierà un'investigazione, una richiesta a degli esperti che hanno sentito questo nome. Inizierà una parte di sopravvivenza, dove arrivando dal punto A al punto B possono esserci un altro milione di punti pronti ad essere scovati, improvvisati o inventati al momento. Però partendo, scrivendo una cosa del genere, il master ha già una linea di campagna che può sfruttare in mille modi. Anche solo questo preludio che ti ho detto può bastare a un master per fare una prima sessione, dove lui improvviserà comunque la locanda, la cittadella, il nome di qualcuno e qualcosa e via. Ah, scrivetevi una lista di nomi, così non sbagliate.
Fondamentale. Allora,
penna, penna e foglio, fondamentale anche quello.
Ti racconto una mia esperienza. Allora, io ho giochicchiato varie volte a D&D, però né io né chi faceva da master era particolarmente esperto, con anni e anni di esperienza per gestire a 360 gradi il tutto. A noi piace giocare in modo molto descrittivo, ok? Certo, intanto, figo. E questo, su questo ti farò una domanda, quindi dal tiro di dado dove esce un 18 al quale seguirà, perfetto, la descrizione di un colpo particolarmente riuscito, piuttosto che un tiro magari più scarso al quale seguirà la descrizione di un attacco che invece non è andato a buon fine.
Certo.
E questa è una cosa che ci teniamo dietro, chiedo dopo. Però le prime esperienze che ho avuto soprattutto hanno visto il master buttare in eccesso pagine e pagine di cose che si era scritto, perché noi giochiamo un po' da pezzi di merda, nel senso che se c'è da fare una cosa, ovviamente, non so, c'è da andare dal punto A al punto B, noi o non ci andiamo o troviamo mille modi inventati, certo, e improvvisati di fare questa cosa. Ok,
è normale, mi sono buttato libri, non fogli, ho buttato libri di cose che avrebbero dovuto fare, che poi certo risfrutto sempre, cambio nomi, cambio posti, cambio, certo, luoghi, ma quelle quattro pagine di quella avventura che mi piaceva un sacco, se non la fanno nella campagna A, nella campagna B, lo fanno nella campagna C o la ripropongo nella A 4, 8, 12 sessioni dopo.
Secondo te un master può essere così bravo da riuscire a prevedere quello che faranno i giocatori?
Ma io ho previsto, non molto spesso, ma devi conoscere. Nella creazione della scheda devi imparare a conoscere il tuo giocatore, devi imparare a capire il background, devi metterci del tuo in quel background, devi inserire una tua idea da master e dire: guarda, fai che in realtà tuo zio è questa persona che fa quella cosa, e quindi gli metti il seme di dire: cacchio, mio zio fa le spade magiche, fammi andare un attimo da mio zio. E lì hai lanciato una bella esca grossa, sì, succulenta, sì, sì, e quello andrà a vedere le spade magiche, pure che è un mago, andrà a vedere cosa fa lo zio. Però il master deve sempre mettere delle esche, dei bait, per forza. E sì, dopo un po' di anni, lasciando perdere mio fratello, che con mio fratello so come pensa, so come ragiona, so cosa farà, in base al character che usa, so quasi già tutte le risposte che mi dà. Raramente mi sorprende, ma tanti giocatori nuovi che non conosco ho imparato a capirli, quantomeno il loro obiettivo durante la creazione della scheda, perché lì gli faccio tante domande. Cosa vorresti fare? Chi vorresti diventare? Se non diventassi quello, quanto ti incazzeresti? Hai un obiettivo immediato? Non hai un obiettivo immediato? Posso capire se vuoi essere più uno contro le persone o con le persone? Sembrano domande stupide e banali, ma mi danno tanto sul giocatore. È ovvio che non posso prevedere matematicamente, però sì, mi è capitato spesso di prevedere proprio tutti e quattro i giocatori, tutti e tre o almeno due, quelli leader, quelli che capisco che trascinano gli altri. Mi focusso sul loro pensiero,
certo.
Cosa potrebbero fare questi due, come potrebbero trascinare gli altri? Bene, allora scrivo così. Ovviamente non è venuto subito questo, cioè i primi 5-6 anni di lavoro o li spingevo o gli davo una one way, nel senso no,
sì,
riuscite
sì.
ad andare lì, siete stati rapiti, siete nella carovana che non si aprono le porte, siete in un castello volante che non ha finestre, cioè all'inizio li obbligavo totalmente. In realtà anche adesso ci sono situazioni spesso in realtà dove non hanno troppa scelta, perché il resto capiscono che è estremamente rischioso.
Okay.
Difatti due giocatori recentemente che ho avuto, il mitico Mutandone perdonami, e Ninu Zocco, che tra l'altro Ninu Zocco è tornato con un altro giocatore subito dopo, con un altro personaggio subito dopo, hanno fatto delle scelte non stupide ma troppo pericolose, dove a un certo punto avevano capito che non c'era via di ritorno e sono morti, perché si muore, perché si finisce. Mi ricordo ancora la prima volta che è morto il mio primo giocatore, si parla di tanti anni fa, ma all'inizio non uccidevo, preferivo salvare sempre in corner all'ultimo, quando ero più piccolino, fino ai 20 anni. Poi dopo 5-6 anni ho cominciato a diventare un killer professionista, mi facevo le tacche, mi segnavo i nomi dei morti, tuttora c'ho la lista dei giocatori uccisi, cioè quella la tengo perché non è che è complicata. Muore X, vado a segnarlo, e effettivamente adesso sono andato a vedere la quantità di giocatori uccisi, sono tanti in 20 anni, non ti sto qui a dire quanti, ma sono tanti.
Beh, diciamo che anche in un gruppo di giocatori super spericolati, quando effettivamente il primo tira sulla scheda ed è tutto finito, forse è una bella lezione per le prossime sessioni.
Sì, no, vero. Tanti scappano. Tantissimi giocatori con me, che sono anche un master abbastanza duro, scappano, nel senso di dire, poi a me piace sfidarli un po' dicendo scappano, però non piace la mia durezza o la vogliono più facile o la vogliono meno rischiosa, ecco, mettiamola in questo termine. È che io invece, a me piace invece molto mettere tanto rischio, tanto pericolo in questo mondo, è vero, medievale, ma l'esistenza della magia, o nella mia ambientazione anche della tecnomagia, ti eleva a uno stato che probabilmente è addirittura migliore del nostro 2023 tecnologico, perché la magia può risolvere problemi che,
certo,
2023 devi andare da Roma a New York aereo, 15 ore di volo, invece lì devi andare da Nosferin a Burastirit teletrasporto, un attimo. Cioè, qui si parla di migliaia e migliaia di chilometri fatti in un attimo rispetto alle 15 ore di volo. Cioè, cominciamo a capire che, ok, siamo nel Medioevo, ok, si danno ancora spadate la maggior parte di persone, ci sono i contadini che sopravvivono e i locandieri che non faranno mai niente. Ma è come quando mi chiedono, master, ma perché costa così tanto una pozione cura ferite? Tradotto in euro, perché una pozione cura ferite costa 1500 euro e una pozione invece, è un pasto, costa 10 euro? Tu prova a pensare. Ricevi un taglio nel costato, un semplice taglio fatto da uno stupido goblin che a destra e manca senza neanche capire cosa fa, però gli va di culo e passa oltre la tua cotta di maglia e ti taglia. C'hai quel taglio lì che non puoi chiudere, perché in quel momento non puoi chiudere, non hai riserve magiche, non hai ripristini magici, non hai vicino un chierico. Quanto prezzo dai alla tua vita?
Bello.
E lì tutti zitti. Certo. A dire ok, 1500 euro glieli do. 1500 euro glieli do. Poi certo, mettici caso che nel mio manuale comunque, per quanto so che sono duro, ho messo tanti modi per salvarsi, c'è comunque il rischio di morte elevato, però nel mio manuale specifico Fangroll ci sono tanti modi per salvarsi dagli uno, dal rischio, dalla morte, la possibilità di autocurarsi, e tutte queste cose le ho messe apposta perché so quanto possa essere dure, che poi un master le conceda o meno, sta al master. Certo. Cioè, se io c'è scritto che puoi fare un recupero di un'azione immediata che ti cura di un di quattro ferite, è vero che c'è scritto il manuale, ma io voglio fare il recupero di un'azione immediata, non puoi. È perché master non riesci. E lì è il master che decide, bello mio, se il master dice non riesci, non riesci, fine, chiuso, yeah, croce. Certo. Cioè, i giocatori devono capire che il manuale è un appoggio che usa il master come utilizzo, ma se il manuale vuole cambiarlo radicalmente, il master può, perché è lui il manuale, lui, il master viene prima del manuale, la sua idea viene prima, il suo concetto viene prima, il suo giudizio viene prima. Il manuale è un ottimo consiglio su come far sì che gli altri si possano divertire con delle schede, ma una volta che hai imparato scheda, capisci un po' il manuale, sono le cose che userai meno.
Sì, quelle sì, due lì. Secondo me è anche andando avanti, magari giocando un po', si impara anche da giocatori a...
Chiaro.
A non essere proprio letterali su quello che leggi. Ad esempio, bravo, se entro in una stanza e ti dico cerco trappole perché so che esiste questa cosa, ad esempio a me questa modalità di gioco non piace molto, preferisco da giocatore dirti, sapendo che, non so, questa stanza è stata costruita da tizio X,
esatto,
controllo il muro di sinistra cercando...
È logico, cioè si parla che siete, okay, in un'avventura dove rischiate la morte, entrate in un luogo che ritenete pericoloso, è chiaro che c'è quel pericolo lì, ma come dici tu, un giocatore che mi porta una richiesta con una descrizione avrà da me perdonami, molti più punti esperienza, o ma magari non tradotti in punti esperienza, che sono poco differenti da quello che è stato zitto tutto il tempo, però quel giocatore lì c'ha l'arma magica, l'anello magico, certo, cinque pozioni in più, il quadruplo dei soldi che c'è quello. E lui dice, stesso livello? Sì, lo stesso livello più o meno ce l'avete. Ma cosa c'ha quello lì nello zaino? Cosa c'ha quello lì equipaggiato? Perché non è morto nelle ultime quattro volte che poteva morire? E tu sei morto la prima volta che hai rischiato il culo. È lì che sta il trucco. Poi a me piacciono i giocatori che sfruttano le abilità differentemente da come sono scritte. Diplomazia per qualcos'altro, raggirare per convincere un topo che in realtà tu sei un gatto. Ho avuto richieste, ho detto aspetta, tanti master avrebbero detto di no. Io sai che ti dico, provaci, spiegami, dammi la tua intenzione, cioè, capito? Anche solo fingendo il miagolio o il movimento o il grattare sulla porta, capisci che quello è geniale. O la cosa più bella, essendoci nel manuale Fangor, ripeto, tanti tipi di magie differenti, chiaro, anche nel manuale di Pathfinder, in Dungeons and Dragons, in Numenera, in tutti i manuali ci sono tante magie, ma nel mio specificatamente ce ne sono tante differenti e per tutti possono accedere a tante magie. Possono anche impararle, tra l'altro, quindi o utilizzare bacchette, tutti quanti, dal barbaro al mago possono provare a usare una bacchetta, sarà più facile per un mago grazie alla sua intelligenza e più difficile per un barbaro, però ci può sempre provare. Mi piace quando provano a utilizzare magie o capacità speciali, incantesimi, in modo differente dalla descrizione. Per esempio, c'è stata una richiesta bellissima nel far sì che un raggio di fuoco, una fiammata, fosse utilizzata per far credere che c'era un grosso drago, oppure in un ambiente in cui gli avevo fatto quasi capire che l'elemento del fuoco diventava solido, utilizzarlo, una fiammata, un raggio di fuoco, utilizzarlo come una corda, abbrandendo dei guanti metallici. Cioè, c'ho creatori che si sono inventati cose che ho detto va benissimo, cioè se la tua fantasia spinge qui non sarò io a fermarti, ma... che tu ce la faccia o meno il dado sceglierà, ma okay, tu vai, okay, cioè, okay, dammi fantasia, buttami addosso tutto quello che c'è nella testa, piuttosto che il giocatore B che sta zitto e guarda gli altri, a lui non c'è veramente un cazzo. detto proprio sì, brutto.
Ti stavo proprio per chiedere, quando capitano queste cose molto fantasiose, sei un po' più permissivo o comunque...
Assolutamente sì, okay. Sono molto pro. Cioè, è chiaro che ci sono delle cose inchiedibili, però perché no, quando fa parte del gioco, siamo in un mondo di magia, dove i maghi dicono che c'è il dardo incantato e la palla di fuoco, ma perché non provare a fare qualcosa di diverso che viene dalla tua testa, giocatore? Richiesta a me, master, proviamo, vediamo cosa succede, magari creerei un nuovo incantesimo che avrai solo tu, capito?
Che figata.
Una palla incantata. Questa richiesta era provare a mischiare un dardo incantato con una palla di fuoco. È uscita questa palla incantata che andava dritta al bersaglio e incendiava. Faceva addirittura meno danni del dardo incantato, ma colpiva sempre. Cioè, poi accendeva le candele con questa palletta incantata a 38 metri di distanza e tutto diventava un diversivo, tutto diventava una possibilità in più.
Certo.
Cioè, io sono molto predisposto quando c'è dell'ingegno, non dell'ignoranza, di dire c'è un serpente con una bocca gigante che potrebbe ingoiarti. Io ho inserito nel mio manuale Fangroll che anche se supera la tua classe armatura, tu puoi provare in un certo range di tiro rispetto alla tua classe armatura il tiro per colpire, se è al massimo più 3 o più 4, tu puoi sempre provare a parare o a schivare.
Okay.
Se io ti chiedessi, cioè sto serpentone enorme, con la bocca grossa come il tuo busto, sta cercando di beccarti con la bocca, hai capito che ha superato la tua velocità e c'hai poco spazio di muoverti, provi comunque a schivare, evitare il suo testone, o ti fermi davanti con lo scudo e provi a parare la bocca enorme? Tu cosa diresti?
Urca, io penserei che entrambe le possibilità sono improbabili in realtà.
No, però diciamo, hai la testa enorme di sto serpente, ce l'hai davanti, non hai tanto spazio di movimento, ma c'è, hai un pochino di room a destra e a manca. Questo okay. Qui io ti ho detto, quando io ti chiedo pari o schivi, è perché la classe armatura è stata minore del tiro per colpire del serpente. Quindi la tua scelta è rimanere fermo e prendersi il serpentone o evitare il testone?
Ma probabilmente la bocca, penserei, da come me l'hai descritta, la bocca del serpentone, se metto lo scudo mi può mangiare tutto lo stesso, quindi...
È logico!
O schivo o...
O schivi o schivi.
Sì.
E lì quando il giocatore ha insistito dicendo no, io paro perché so che il mio personaggio farebbe così, e io ti rispondo, guarda, il tuo personaggio non è stupido, capisce che in quel momento si sposterebbe, e quando c'è una discussione di un'ora su sta cagata, tant'è che io devo mandare via il giocatore e chiedi di non giocare più con me, capisci che si arriva a dei livelli improponibili.
Ok,
cioè,
certo.
Cambiava tutto, almeno la domanda che mi aspettavo era: master, se io provassi a parare gridando a grande voce la mia divinità protettrice, chiedendogli di ingrandire il mio scudo per impedire che la bocca del serpente mi prendesse tutto il corpo, quello era una richiesta diversa, perché il suo obiettivo era certo. Ok, ho capito che può prendermi, anzi addirittura mi piacciono i giocatori che mi spiegano quando hanno capito o mi spiegano la loro intuizione. Master, io ho capito che se io paro questo me se magna, però c'ho dietro i miei amici e se lo schivo magari ne beccano di loro, ma non voglio morire, c'è un modo per ingrandire lo scudo per evitare che mi mangi comunque. Ecco, quella sarebbe stata una richiesta, dicevo bravo giocatore, dagli che modo aiuto.
Io probabilmente ti avrei chiesto se posso entrare nella bocca del serpente e fare qualcosa.
Questo immagino. Poteva essere, vedi, sembra stupido, ma questo poteva essere un altro là. Ok, serpentone per la bocca, dico, male che va, mi ci tuffo. So che non ho alternative. Provo da dentro, mi infilo e comincio a prendere a spadate, a scudate, a coltellate. Capito? Cioè, il fatto di impuntarsi nel credere di aver ragione, prima di tutto, anche se il master ha torto, ha ragione. E già caschi brutto, purtroppo. Se in più hai davvero torto, vuol dire che in quel momento non c'è più voglia di giocare con quel master lì. Non c'è più voglia di giocare, insisti e basta, chiudi, basta, addio. Infatti ci siamo detti addio e mai più giocato insieme. Giocatore neanche tanto male, ti dirò la verità. Giocatore che mi piaceva, come si muoveva, positivo, che comunque se la giocava bene. Ci deve essere stato uno scazzo nei miei confronti perché sono un master duro, ha scelto di farmi contro e lì è finita. Però capisci il senso di quello che ti sto dicendo? Cioè, a un certo punto la logica ti deve per forza aiutare, tutto lì.
Sì, sì, sì. Quindi, allora, sicuramente da tutto questo discorso che già abbiamo fatto si capisce che è un'arte molto personale, sia sì, che sia un giocatore che un master, ci devi mettere del tuo, al di là dell'impararti la regola, sempre, l'abilità, però poi...
La regola, l'abilità, tutti li possono fare i compitini, il computerino può essere tutti, ma al di là c'è tutto il resto, il vero master sta dietro il manuale.
Tutto certo. Lì.
E improvvisazione, interpretazione, impegno e voglia di reinventarsi.
Qual è il prototipo del peggior giocatore possibile che tu puoi trovare in sessione?
Guarda, a differenza di quello che si potrebbe pensare, ho avuto tantissimi tipi diversi giocatori in questi 20 anni, tanti insopportabili. Allora, colui che sta zitto e non parla mai lo sopporto, perché quantomeno non rovina il gioco agli altri, non mi rovina la sessione a me. Quindi dico, ok, sarai sempre una pippa, non ti darò mai niente di che, non sarai mai più forte degli altri, però almeno ci sei, nel combat fai il tuo turno.
Magari si diverte a tirare i dadi, infatti.
Mi piace, mi va anche bene. Il peggior giocatore è quello che vuole per forza mettere il bastone tra le ruote agli altri, e magari contemporaneamente pure a me. Quello è il peggior giocatore, tendenzialmente il caotico malvagio o il ladro di turno che vuole rubare le cose. È che purtroppo tanti giocatori, vuoi o non vuoi, il soft meta esce sempre, cioè so che tu mi hai rubato quella cosa che doveva essere mia, anche se io interpreto che non lo so, non ti tratterò mai più come prima. Certo. Non ti darò mai, c'è da scambiare questo per avere la spada di, scegliete tra la lancia, la spada e l'arco, sai che con lui vuole la lancia, tu voterai arco, anche se sai che la lancia a lui potrebbe essere più efficace dell'arco al ranger.
Non è facilissimo in alcuni casi, purtroppo, no, per niente, fare questa cosa. Niente.
Purtroppo nei miei 20 anni i party più belli, le avventure più belle, le campagne che ricordo con tanto amore sono le campagne dove tutti si aiutavano a vicenda, sempre, anche ridendo e scherzando, o comunque a pari, nel senso c'è quella sferetta magica per terra, in due corrono per prenderla, però io non te la rubo a te, tu non me la rubi a me, però io sono stato più bravo, ho tirato prontezza più alta, l'ho presa, ah, che culo ce l'hai tu, va bene, adesso cosa facciamo? Capito? Cioè, quello, la competitività, bellissima, perfetta, mi piace, ma poi in combat spalla a spalla, per forza, non che tu ti nascondi dietro di me o ti nascondi per forza per evitare problemi o che mi rubi quella cosa lì. Ecco, in tanti anni ti dico, quando c'è uno, anche solo un elemento che va a rovinare per una idea stupida il party agli altri, cioè l'avventura, per esempio una frase detta male davanti a una guardia fa incarcerare tutti, ecco, può essere un errore, io non odio quel giocatore lì, anzi può capitare, però sono finiti tutti e quattro dentro, quel giocatore io lo vedo come uno che si dovrebbe voler redimere. Quando è che lo odio? Quando sono dentro e dice, vabbè, voi non mi avete aiutato, voi vi fate i cazzi vostri, adesso io penso solo a me. Ecco, lì che io odio quel giocatore. Il furbo, che è chiunque di noi, dovrebbe dire, raga, scusatemi, ho fatto la cazzata, cerco di riparare in tutti i modi. Anzi, gli dico che sono stato io. Voi uscite e trovate il modo di tirarmi fuori da qua, però gli dico che sono stato quello. Non dico per forza l'eroe della situazione, perché non siamo tutti eroi, ma anche il Robin Hood, che non è un eroe, era un ladro molto furbo e molto abile, che sapeva il fatto suo, sapeva combattere. Quindi colui che si vuole redimere dalle cazzate è il massimo. Il problema è che poi si creano le dinamiche di giocatori che non riescono ad accettare la redenzione. E quindi avranno sempre contro di te, la prima occasione che potranno avere il dubbio se fidarsi o no, non si fideranno e rovinano tutta la campagna. Io sia da master che da giocatore ho vissuto campagne dove non volevo andare a giocare per colpa di questo giocatore.
Mamma, bruttissimo, cioè non deve succedere.
So che se vado mi dà contro la prima cosa che dico, o so che non mi permette di parlare perché ha paura che dico un'altra cazzata. E tu c'hai ragione, colpa mia, però fammi provare a giocare pure a me. Perdonami, sta tosse del cazzo che ce l'ho, che l'ho addosso da 2 anni, dovrei remixare tutta la cosa.
Un piccolo sottofondo di questa puntata, che perdonami, forse se avrò voglia proverò a tagliare, ma non ne sono sicuro.
Non credo che c'è, quello sbatti nel suo, sarebbe assurdo non farlo. Chiedo scusa a tutti gli ascoltatori, ma è così, vabbè, però mi piaceva molto questa puntata di domande, quindi
magari fai anche compagnia a qualcuno che ci ascolterà con la tosse.
Sta tossendo pure lui. Un saluto a tutti i tossitori professionisti e i tessitori. E quindi sì, il giocatore che odio è colui che non vuole redimersi o che non vuole perdonare. Ecco, questo che impedisce la libertà degli altri. Certo, questo è il giocatore che non mi piace. Difatti adesso io quando faccio nuovi giocatori hanno tutti buono. Può essere caotico, okay, neutrale o legale, ma buono sempre, perché okay, li obbligo ad essere buoni.
Io a sensazione, ok, forse preferirei, sono un po' combattuto sulla questione allineamento del personaggio, perché richiede una skill, secondo me, importante al giocatore che magari non ha, cioè magari è alle prime armi.
Assolutamente.
Quindi non lo so.
Altro, l'allineamento, sai cosa, scusami ti interrompo Luca, ma vai. L'allineamento al giocatore inesperto gli dice: guarda che tu c'hai sta targhetta, però non ti dico come devi fare per farlo. Sul manuale c'è scritto la poesia piccolina: il giocatore neutrale buono deve essere così, cosa. Magari lui se la legge 10 volte, pure che non gli piace, però comunque con la targhetta. Quindi io, master, indirettamente gli ho detto: va, che se non ti comporti bene, o se non aiuti gli altri, o se non fai, tra virgolette, qualcosa per far sì che stiate bene tutti quattro, non ti do punti esperienza, non ti faccio trovare roba, eccetera. Infatti, le campagne più belle è dove quasi tutti e quattro passano da caotici o neutrali a legali. Cioè, diventano tutti comunque dei paladini della giustizia. E questo, perché è un po' l'idea del supereroe, è un po' l'idea di colui che arriva quando tutto va un po' a puttane, o comunque, perdona il francesismo, quando si cazzeggia e poi si fa sul serio, perché all'inizio è così, poi vero, quando capisci che master è serio, giocatore B è serio, giocatore C tutti seri, comincia a diventare serio anche tu, comincia a parlare, comincia a giocare, migliori nell'interpretazione, migliori anche nella gestione delle risorse, cosa da non sottovalutare, e lì ti diverti di più, lì ti fai prendere, piangi quando c'è da piangere, ridi quando c'è da ridere, tutto dentro, non si ferma il gioco, faccio la battuta fuori perché il master ha detto ciacciabadulo e allora tutti ridono fuori, no, ridete dentro, giocatevi dentro, fate le battute dentro. Infatti ringrazio sempre il giocatore che ho adesso su Enoron, Zeppo Redbird, che è uno di quelli che mi piace molto come porta dentro anche la battuta, porta dentro l'ironia, porta dentro la giocata anche un po' stupidotta, ma secondo me è perfetta per il suo personaggio, che va a creare questo: avete capito che si può cazzeggiare dentro e io non vi distruggo? Ok, e in quel momento lui butta benzina su giocatori che secondo me sono eccezionali come Nib, e altre situazioni molto divertenti, capito?
Bello. Sì, la chiave secondo me è anche proprio fare il personaggio più dentro, giusto per il giocatore, cioè, perché alla fine magari io decido di fare il super cattivo, però poi a livello umano mi prendo magari male a fare una roba cattiva che
le ho fatte campagne
medesimo, e rovina qualcosa qualcuno, allora non ha senso che io faccia quel personaggio, forse.
Ah, l'ho fatte campagne di legali malvagi,
che è
bello, però dopo 10 sessioni si scannano tra di loro
inevitabile, certo.
È inevitabile, perché arrivi a un certo punto dove tutti vogliono prevalere, tutti vogliono avere, eppure che hai lo stesso obiettivo, ti trovi una virgola contro l'altro e va ammazzata, parte il combat. Ci ho avuto una volta un bravo giocatore che era neutrale e malvagio e sapeva di dover convincere gli altri, quindi gli ho concesso un grosso bonus da raggirare per il suo per il suo personaggio già dall'inizio, proprio perché ha speso anni ad imparare a mentire. Ovvio che dall'altra parte ti trovi magari un paladino che ha di contro una percepire intenzioni molto alto, sarà sempre difficile. Eppure se l'è portato avanti per un po' di sessioni. A un certo punto è stato lui a dirmi: guarda master, è difficile perché mi viene voglia di aiutarli, cioè mi viene voglia di stare con loro, mi viene voglia di essere fianco a fianco in quel momento, al posto che boicottarlo. E lì l'ho capito. Infatti abbiamo fatto morire il suo personaggio, che è rientrato con un altro che invece era legale buono, per farti capire. E purtroppo ho imparato questo. Infatti quando inizio una nuova campagna, che sia qualsiasi tipo di campagna, dico: vuoi giocare con me? Bene, giochi il mio manuale. Vuoi giocare con me? Bene, giochi la mia ambientazione. Vuoi giocare con me? Bene, devi essere buono. Allora non gioco, ciao. Chiudiamo.
Ok.
Fine.
Okay.
Chiusa la porta, ho altra, una lista di altri giocatori che mi scrivono tutti i giorni, non sarà un problema se non giocare con me.
Ok, allora secondo me è il momento di raccontarci un super aneddoto, tipo super aneddoto. Un momento incredibile che hai vissuto facendo il master.
Facendo il master o il giocatore?
Non
entrambi?
Le voglio tutte e due.
Partirei dal giocatore, perché questo aneddoto mi ha formato molto il pensiero, la vita da giocatore, intendo. Che poi ho fatto più il master che il giocatore, se vogliamo. Però una decina, quindicina d'anni di giocatore l'ho fatto comunque. Non continui come il master, perché il master non è esistito un anno dal 2003 in cui almeno una volta all'anno non ho creato una mini campagna, lo so per mio principio, o un tot di sessioni che siano più di 10, quindi almeno 10 settimane l'ho fatto. Quindi il master è stata una cosa per me continua, è una necessità dal mio punto di vista masterare, è diventata una necessità, un bisogno. Mentre il giocatore, che lo faccio o no, non mi cambia niente, soprattutto adesso che ho il mio manuale, che voglio finirlo bene, quindi non mi interessa nemmeno giocare, devo masterare, devo gestire. Quindi da giocatore, master Marco, personaggio UM7, mezzo umano, mezzo forgiato, si risveglia dopo questa guerra col corpo tutto modificato, che faceva fatica, ai primi livelli facevo addirittura fatica a muovermi, a combattere, e poi pian piano scopro che il corpo si può modificare, tirare fuori armi dal nulla, spade, fighissimo, spettacolare. Ecco, entriamo in una specie di labirinto che era più un labirinto filosofico, perché in questo labirinto ci venivano posti. Grande Marco per questa idea geniale, ma ormai si parla del 2012-11, vabbè, un po' di anni fa, e quindi ebbe questa grande idea di far parlare i personaggi con noi fuori, e quindi noi fuori consigliavamo cose ai personaggi. È stata una cosa a cui non avevo mai pensato, che poi ho riportato spesso nelle mie campagne future, spesso, non così tanto spesso, però l'ho riportato. Però bello, con dei piccoli gesti, piccoli movimenti, lui ti vede, gli indichi la strada da andare, a te Wolf dico che quella è la strada giusta, il personaggio invece, tuo UM7 vede te lì davanti a lui che gli sta indicando una strada, quale gli indichi? Ecco, questa interazione mi ha colpito molto, mi è entrata molto dentro, tant'è che era il mio primo personaggio importante. Ne avevo giocati alcuni prima, ma mai come UM7, perché background di 6 pagine, pieno di non mi ricordo, però con flashback approvato dal master, poi ho sentito 17 livelli, dall'1 al 17, tutti sudati uno dietro l'altro, era diventato molto forte. Però a un certo punto scopriamo che anche in questo labirinto rivediamo noi stessi, cioè rivediamo sia giocatori che personaggi al di là di questi fiumi in mezzo al labirinto. C'erano questi fiumi di lava che dividevano diverse strade del labirinto. Dall'altra parte di questo sottile ponte c'è UM7 e tu UM7 lo vedi. Cioè tu, personaggio, giocatore, questo personaggio qui, fantasmagorico, rivede se stesso. E nell'istinto mi sono detto di provare a parlare, a fare quello che non si fa, in dimensioni diverse, in tempi diversi, non farlo, te lo dice anche Ritorno al Futuro, non fare sta cazzata, sennò è un casino. Tant'è però che io invece, anche sotto consigli di nani del tempo che lui si era inventato, nani dello spazio e del tempo, che avevano detto di non interagire con le copie, ho provato a farlo interagire. Comunque sia, arrivano a farlo interagire. UM7 era anche un personaggio, comunque era un buono, quasi legale, non del tutto. Quindi quando si è presentato ha stretto la mano con l'altro personaggio. Quando ha stretto la mano, il mio master, Marco, mi ha fatto un flashback di tutto quello che avevo fatto, che è durato 6-7 minuti, per poi dirmi che non esisteva più per nessuno e nessuno si ricordava più niente dell'esistenza del personaggio. Quindi per tutti gli altri il mio personaggio non era mai esistito. E ti giuro che dopo quei 7 minuti, 8, fai di spiegazione di tutte le cose che io avevo fatto all'inizio, ti rivedi la scena di quando quella gigantesca formica a 15 zampe stava cercando di uccidere gli altri e tu gli sei saltato sulla chela per cercare di strappare, ma ha raccontato tutto, rivedendo tutto la vita davanti, senza dirmi prima cosa stava succedendo. Poi ho detto, vabbè, sono morto, ma invece non sono morto, ho smesso di esistere. Ecco, questo aneddoto mi ha colpito molto in profondità, mi ha dato tanti spunti. Wow. Il labirinto del vulcano. Bello. Di fuoco dello spazio e del tempo. Un saluto a Marco se ci ascolta.
Grande idea, bellissima. Grande idea. Bellissima.
Con noi giocatori che consigliavamo le direzioni ai personaggi, bellissima, tra l'altro, senza parlare, solo indicando.
Spettacolo. Beh, questa va rubata in qualche modo.
Sì, no, è geniale. Io consiglio a tutti i master che stanno ascoltando o ai giocatori di far sentire sto pezzo ai propri master, perché vi giuro che è una cosa pazzesca. A un certo punto, quando ci tieni davvero, no? Quando stai facendo una campagna al cazzeggio, quando stai facendo una bella campagna sentita, trovare il modo di connettere giocatore e personaggio è figo.
E invece da master?
Da master è che ce ne sono così tante, è quasi confusionale.
Dai, il più divertente, il più divertente.
Divertente. Sì, io sono più un master drammatico, direi. Okay. Che ci sono più scene drammatiche che hanno fatto piangere i miei giocatori, non di rabbia, non di tristezza, proprio come quando vedi un film e lo senti tutto dentro. Ti direi una di quelle più recenti, che è successa addirittura 2 mesi fa circa, in una sessione di Atmoril, quando questi due amici, Thorgrim e Steen, che sono mio fratello e Axel, dei giocatori, che ho diviso mettendo Steen in un'altra campagna, stesso pianeta, stessa ambientazione, stesso momento, ma altra campagna, cercano di ritrovarsi, cercano di fare, wow, dei Microsoft meta per ritrovarsi, che io concedo perché sono molto bravi entrambi. Io coincido per cercare di ritrovarsi. Ecco, si arriva a uno scontro nella dimensione del vuoto, perché la divinità, il guardiano del vuoto, che è Voidran, nella mia ambientazione, voleva Steen, questo chierico gnomo, come suo araldo, come suo portatore di vuoto, essendo anche una divinità cattiva, malvagia, era anche qualcuno che voleva fare del male, mentre Steen è praticamente legale, buono, e vuole aiutare, non vuole questa cosa. Vengono praticamente risucchiati nel vuoto in uno scontro contro un demone del vuoto pericolosissimo, ed è successo anche in sessione, si può trovare tra l'altro su YouTube questo momento, che tra l'altro, se tu lo vedi, è molto... Io quando l'ho rivisto mi ha toccato proprio la sincerità di Axel nell'interpretazione di Steen, la sincerità di Thorgrim, la sincerità di mio fratello Dom nell'interpretazione di Thorgrim, dove si ritrovano e in quel momento il demone del vuoto li sta per schiacciare tutte e due. Sta per distruggerli, sta per rubare tutte le energie. Gli ho fatto capire che erano finiti, tant'è che le energie vitali di Steen erano state aspirate così totalmente che Steen era invecchiato di 100 anni in un colpo. E la scelta di Thorgrim non è stata tanto di combattere, perché aveva capito che anche lui stava per essere schiacciato da questo peso fantasma che li stava distruggendo, ma è stato semplicemente mettersi sopra Steen, perché ha detto, se sono le ultime cose che devo fare, voglio coprire il mio amico e finire insieme a lui. È stato un momento molto toccante, perché due personaggi che tante persone hanno guardato tante volte, dove Thorgrim decide non tanto di provare a combattere, ma di spendere gli ultimi attimi coprendo il corpo del suo migliore amico e rischiandosela tutta e accettare la fine, però con le lacrime e con l'amore, dicendo ok, se questa deve essere la mia fine, voglio finire col mio amico. È stato bello. Ovviamente io lì sono intervenuto, ho fatto un po' di casino e adesso sono ancora tutti e due vivi e vegeti. Non vi dico come.
Bene.
Non vi dico come, con qualche sacrificio a destra e manca, con qualche giocatore che è passato a miglior vita, qualche personaggio, perdonatemi, però è stato un momento molto toccante. Sfortuna vuole che Steen, per riuscire a raggiungere un'altra volta Thorin, perché si sono ridivisi, perché dal vuoto sono stati riportati dove erano sul pianeta Duthamtor, cerca di raggiungerlo e rifinisce da solo nel vuoto. Tant'è che se vai a vedere sul mio canale, non tanto per sponsorizzarmi, l'ultima sessione che c'è proprio con lui da solo nel vuoto, con Axel, gran giocatore, Steen, ottimo personaggio. E questi sono momenti, però ce ne sono centinaia come quella volta che giocavo io con mio fratello, che aveva 12 anni e io ne avevo circa 22, e lui faceva questo druido che doveva capire di essere diventato un licantropo. E io, da giocatore, non ero lì vicino a lui per aiutarlo, ma facevo di tutto per farglielo capire. Cercavo di mandargli dei bigliettini, facevo battute, che il master si è pure incazzato con me. Ha detto, se lo fai ancora faccio morire il tuo personaggio. E ho cercato di aiutarlo, perché l'ho visto soffrire così tanto che mi sono messo nei panni di master. E io ho detto al mio master, posso masterare insieme a te questa situazione, perché mio fratello è ancora piccolo, c'è bisogno di aiuto, voglio rendergliela il più vicina a lui. Gliel'ho resa molto più dura, il master mi ha detto sei stato molto più duro di me, però alla fine lui è sopravvissuto con tanti malus e tanti problemi, però è sopravvissuto. E questa cosa mi ha fatto vedere un punto di vista di master a cui tanti non credevano. Ma è tuo fratello, non sarai mai duro con lui. Sono stato il doppio più duro rispetto agli altri, e da quel giorno ho cambiato anche alcune cose da mastering che facevo. Quindi sono passato che stavo giocando con lui a fare una sessione dove l'ho masterato, che era lui da solo, e ho masterato in modo da stronzo, però ha funzionato. E perdonami, tutto il resto è storia, centinaia di migliaia di ore di sessioni.
Beh, allora io direi, ti faccio un'ultima domanda.
Certo,
abbiamo iniziato sul generico e vorrei finire in realtà sul generico, parlando in generale del gioco di ruolo, in particolare prendendo D&D come riferimento in quanto il più mainstream al momento.
Chiaro, il papà di tutti, il primo di tutti, nel 73 Gary Gygax ha inventato, con, in realtà non so, non molti lo sanno, ma lui fu colui in realtà che aveva l'idea di Dungeon, ha avuto l'idea di gioco, ma fu un suo amico a dare l'idea di Master, amico che non ha mai accettato barchette o possibilità, ha detto perché non ci metti qualcuno che fa le regole, che trascina gli altri, e da lì è nato D&D.
Sì, direi idea geniale,
fondamentale,
sì, almeno per quello che conosciamo oggi di questo gioco. E qual è la tua opinione su come si sta evolvendo D&D e in generale il gioco di ruolo nel tempo? Perché prima abbiamo detto che è effettivamente un hobby infinito, nel senso che non cala di interesse perché è legato a noi. Però le regole continuano ad essere aggiornate, migliorate, magari a volte peggiorate, dipende dai punti di vista, però c'è un'evoluzione.
No, secondo me è infinito proprio perché non ci può essere un'evoluzione alla fantasia. Tu parli di regole che si evolvono, io ti dico regole che cambiano. Al posto di scrivere verde scrivi rosso, al posto di scrivere rosso scrivi un bastoncino rosso, al posto di scrivere un bastoncino rosso scrivi un bastoncino attaccato a un albero che in realtà è marrone con delle foglialine. Non stai evolvendo le regole, stai aggiungendo dei numeri. La scatola bianca, la scatola nera, la scatola rossa iniziale erano tutte tra virgolette cose con poche scritte dentro. Adesso puoi fare un manuale con 500 pagine, hai aggiunto carne al fuoco. Ma D&D, gioco di ruolo in generale, non si può evolvere perché è impossibile. Una vera evoluzione sarebbe una sorta di come ho visto in un in una serie TV che parla di tutt'altro, di questi tizi che vanno nello spazio a cercare la possibilità di sopravvivenza dell'uomo, dove c'è uno che legge nella mente e fa pensare agli altri quello che vuole lui, chiedono a lui di fargli vivere realmente una campagna di D&D. Ecco, di fare da Dungeon Master esterno che fa pensare e vedere fisicamente e provare le sensazioni degli altri. Ecco, quella è l'unica evoluzione possibile. Il resto sarà sempre Master, giocatori, schede e dadi. Non esiste un'evoluzione, esiste un cambiamento di regole, un'aggiunta di regole, ma è infinito perché non può essere aumentato o diminuito. Puoi aggiungere carne al fuoco, ma detto proprio da una persona che ama il gioco di ruolo tanto da sentirne il bisogno quando non lo fa, ti dico il costo dell'essere infinito ha il prezzo di non potersi evolvere.
Bellissimo, bellissimo pensiero finale.
Ti ringrazio.
In effetti, quello che potevo fare 20 anni fa all'interno di una sessione lo posso fare anche oggi.
Ti sei risposto da solo. Non serve, certo, che te lo dica io.
Hai capito
in pieno. Magari sì, puoi usare una spada con 14
abilità. Cambiato il tiro di dado, però...
La spada la scheda è lì. Il personaggio sei tu. Ma stare qui e il dado c'è. Puoi aggiungere 40 dadi diversi da quello che... che ne so, il dado da 7. Ma non è pari. Però sì, quell'arma fa il danno da dado da 7. Ma il dado, sempre un dado è.
Sì, o possono aiutare con la fantasia, magari dando spunti per sottoclassi, cose
sottoclassi, fatte, diciamo, sottorazze. Potrei inventare un milione di razze in più, centinaia di migliaia di classi, sottoclassi, incantesimi inventati al momento che non esistono su manuali. Non evolvono, cambiano. È un po' come... Se ci pensi... È un po' come leggere. Leggere può passare di moda, può passare la voglia, può passare il tempo, però in realtà è sempre leggere. Sei tu che aspiri quello che leggi e la tua mente traduce. Leggi un profumo, ti darà la tua mente quello che è migliore per te. Leggi di un colore, leggi di un'espressione, di una faccia, di una descrizione di persone, ma sarà la tua mente a darti quello che chiedi. Leggere non può evolversi, proprio è un po' come D&D leggere, mentre il film può evolvere dal CGI di 20 anni fa, che erano sti strani cose che si muovevano di plasticotto, alla CGI di adesso che sembrano cose realistiche. Quello può evolversi, ciò che gli altri ti danno, ti fanno vedere, può evolversi, ma ciò che è tuo, il personaggio, la tua fantasia, la descrizione del master te la dà il master, ma è la tua testa che la fa diventare reale. Il master non ti fa diventare le immagini, mentre invece vedere un film è quello. Ecco, D&D è un po' come leggere, non si può evolvere, puoi solo aver voglia di farlo o meno.
Bello, va bene. Guarda, grazie mille del tuo tempo, nonostante
grazie a te, Luca.
I colpi di tosse, è stato come sempre.
Vedi, l'hai detto e sono arrivati.
E chiuderei, quindi.
E direi anche alla prossima a sto punto. Dai, se ci siamo abituati, prossimo argomento, tanto c'è un
assolutamente,
sacco.
Assolutamente, assolutamente, vediamo.
Vedi qualcosa, vediamo. Probabilmente lo so. Poco modesto, sto master.
Dai, grazie, buona
serata. Grazie a te, Luca. Buona serata, un bacione. Ciao, ciao.